Signor Sindaco, signori membri della Giunta del Consiglio Comunale, signor Prefetto, parlamentari, autorità civili e militari, cittadine e cittadini, è per me un piacere, oltre che un onore, parlare in questa sede dell'Unità Nazionale e condividere con voi un ragionamento storico-politico. In queste ultime settimane ha suscitato autentico entusiasmo nella popolazione e ha conosciuto una partecipazione forse impensata il 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia. Certo, non c'è nulla, mi sembra, che assomigli all'entusiasmo nazionalistico del 1911 o al progressismo un po' ingenuo, fiducioso, molto fiducioso, del 1961, che celebrava 100 anni d'Italia e il miracolo economico. In ogni caso, questa ricorrenza può essere un'occasione per riflettere attraverso un ragionamento comune, per quanto possibile sottratto alle passioni politiche quotidiane, un ragionamento comune sulle ragioni della nostra vita associata. Una vita che spesso sembra dividerci lungo linee di frattura che sono sicuramente anche il frutto di una storia unitaria che alla loro luce potrebbe sembrare molto incerta, ai più pessimisti anche fallimentare. E invece io credo non lo sia. C'è una tesi in questo ragionamento che vi espongo, che è questa, l'anticipo subito. Cioè, cessato l'acritico entusiasmo risorgimentale di tipo oleografico e cessata anche la critica aspra, severa, che del processo unitario ha visto soltanto le debolezze, anche gravissime, oggi si può far emergere un tema che ho sentito ripreso nelle parole di chi ha parlato prima di me e che è il leitmotiv della, direi, predicazione del Capo dello Stato, ovvero sia il valore intrinsecamente progressivo dell'unità politica italiana. Un valore che, pur non coincidendovi storicamente, oggi ha di fatto molto a che fare con la democrazia. Un valore, il valore intrinsecamente progressivo dell'unità politica italiana, che sta a noi far fruttare o disperdere. La storia dell'unità d'Italia è piena di contraddizioni. Le sue origini sono più autoritarie che liberali, nonostante sia stata fatta l'unità d'Italia da liberali, attraverso una cultura liberale. Eppure, basta leggere con un po' d'attenzione lo Statuto Albertino, si vede che lo strumento fondamentale che ha retto la vita unitaria di questo Paese fino al 1948 era uno strumento, sia pure nel corso degli anni interpretato e reso elastico, era uno strumento che era nato ispirato alla Charte Troyes di 1814 di Luigi XVIII, cioè un prodotto della Restaurazione, che vedeva un enorme potere concentrato nelle mani del re, non vedeva alcuna partecipazione del popolo nella forma del potere costituente, non c'è traccia naturalmente di potere costituente, e era accompagnato da leggi elettorali che consentivano il diritto di voto a una frazione infinitesima dei cittadini, anzi dei regnicoli. L'origine del nostro paese è un'origine dinastica. Il 17 marzo del 1861 è successo una cosa semplicissima. Il Senato, che era di nomina regia. La camera, che era una camera eletta, in tutto il territorio che era stato annesso nelle campagne del 59 e del 60, una camera che era stata eletta da 239.000 elettori. Questi 239.000 elettori erano il 52% degli aventi diritto, perché metà degli elettori, i cattolici, non avevano votato sulla base di quella che era allora la parola d'ordine, né eletti né elettori. 239.000 elettori eleggono una Camera che, insieme al Senato, approva all'unanimità una legge formata da un unico articolo che dice: il re Vittorio Emanuele II assume per sé e per i suoi successori il titolo di re d'Italia. Questo si festeggia il 17 marzo. Null'altro che questo, cioè l'unità d'Italia fatta attraverso l'attribuzione del titolo di re d'Italia a un dinasta locale torinese, Sabaudo per la precisione, che ha in modo lungimirante, in modo progressivo, unificato l'Italia attraverso la forza militare e l'egemonia culturale. Quella che era stata unita nel nome del re d'Italia non era un'Italia che non era più un faro di cultura nel mondo, qual era stata dal XIII al XVI secolo, un'età nella quale noi eravamo sicuramente, come dire, la superpotenza mondiale, nella quale si maturavano le innovazioni principali della civiltà europea. Bene, quella Italia non c'era più, era decaduta, divenuta marginale per mancanza di unità politica, divenuta marginale nell'Europa che era tutta spostata, il cui baricentro era tutto spostato sul Nord Europa e sull'Atlantico. Era un'Italia policentrica nel senso che era divisa in diverse realtà, gli stati preunitari, che non trovavano in alcun modo la forza di emergere sul palcoscenico della storia. Era un'Italia portatrice di un passato che le era quasi completamente estraneo. Non solo, ma fra le contraddizioni delle quali dobbiamo parlare c'è anche questa, che quando l'Italia si unifica le differenze interne aumentano, secondo una nota legge sociologica, e la frattura fra nord e sud divenne una frattura, diciamo, molto difficilmente sanabile. Territori settentrionali in cui, grazie a forme precapitalistiche mercantili e all'affluenza di capitale straniero, almeno fino alla metà degli anni 70, in cui si affermarono i primi nuclei di una industrializzazione di carattere moderno e bisognosa di protezionismo, una frattura fra queste zone e le aree meridionali, la cui vocazione agricola non trovò mai uomini, denari e mezzi che la facessero decollare e che anzi fu pesantemente penalizzata dalle politiche protezionistiche a favore dell'industria pesante del nord. Un divario, quello fra nord e sud, che esplode durante la Grande Guerra, che è un acceleratore delle dinamiche economiche e dunque accelera l'avvio, l'incremento dell'industrializzazione nel nord, e che si fa molto, da allora, molto difficilmente riparabile. Dunque l'Italia liberale, l'Italia dei notabili, resta segnata dalla frammentazione, dai vecchi particolarismi. Era un'Italia dai tratti abbastanza arcigni, la legge più facilmente colpiva i deboli dei forti, ceto dirigente sottilissimo, estremamente esile, una borghesia riluttante a essere a pieno titolo classe dirigente, spesso alla ricerca di alleanze con poteri illiberali. Il popolo era scarsissimamente alfabetizzato, al momento dell'unità d'Italia il 25% degli italiani era alfabeta, il 75% analfabeta. Fratture politiche gravissime vennero alla luce immediatamente, quella che è passata alla storia come la repressione del brigantaggio è stata una frattura dolorosissima che ha visto l'applicazione dello stato d'assedio straordinario con misure di ferocia repressiva, assolutamente straordinarie appunto, che impegnarono fino al 1870 i 2/5 dell'esercito italiano, 120.000 uomini. Ma a parte questo caso che fu normato dalla legge Pica del 1863, in altre 5 circostanze fino alla Prima Guerra Mondiale fu dichiarato lo stato d'assedio, che voleva dire tutto il potere nelle mani dei generali. E la giustizia taceva, sostituita dalla giustizia militare di guerra. Un re ucciso, rivolte per fame al nord e al sud, al nord, da noi. Un'astensione elettorale fino al 1870 almeno calcolabile intorno al 40%, una renitenza alla leva calcolabile intorno al 25%, un'emigrazione biblica che ha espulso da questo paese una quantità di italiani incalcolabile, ma dell'ordine dei 10 milioni almeno nell'arco della nostra storia unitaria. La lingua, unico patrimonio comune, era la lingua alta, la lingua letteraria. Lo sviluppo solo quella, gli italiani non si capivano. Lo sviluppo sociale ed economico a macchia di leopardo, contrastato. La Chiesa gerarchica, ostile allo Stato neonato, il che per almeno 10 lustri sostanzialmente al patto Gentiloni ha limitato l'apporto cattolico alla vita collettiva. La stessa difficoltà dell'Italia di fornire un'immagine di sé è significativa. L'abbiamo sentito, di solito non ci si fa caso, perfino nell'inno nazionale. L'Italia, in realtà, per parlare di sé, parla di Roma. Certo, la Grande Guerra è stata un drammatico crogiolo di questa Italia, un sanguinoso momento di unità, del quale ha approfittato una forza gravissimamente illiberale, poiché le strutture mentali, istituzionali dello Stato liberale collassarono, cioè ha approfittato il fascismo, che certamente ha fatto la nazione più robustamente dello Stato liberale, vi ha integrato di più le masse, naturalmente, al prezzo però, al prezzo insopportabile, del dominio dittatoriale. Ricordiamo le leggi fascistissime del 25-26 che attribuivano al governo il potere legislativo, per legge, al prezzo della catastrofe morale delle leggi razziali, della catastrofe morale e materiale della guerra ingiusta e perduta, dell'8 settembre, della guerra civile. Poi certo c'è stata la grande stagione della democrazia, grazie alla lotta di liberazione e al formarsi, questa volta sì, in seguito all'esercizio del potere costituente del popolo, al formarsi della Costituzione, vera espressione di quel secondo risorgimento che è la Resistenza, vera seconda nascita della patria. E quella Costituzione ha consentito al popolo, per la prima volta agli uomini e alle donne, di essere di casa nello Stato, non di essere dei tollerati o degli esclusi. Il nuovo simbolo dell'unità dell'Italia, la Costituzione, più forte, un'Italia più forte perché un'Italia una volta tanto integralmente portata alla politica, a una civiltà, come dice la Costituzione, del lavoro e dei diritti. un'Italia che su questi principi fondamentali, al di là delle legittime, direi doverose differenze politiche, non può non conoscere e non esprimere la concordia repubblicana. Eppure non si può negare che questa Italia, una e democratica, costituzionale, anche questa Italia non abbia conosciuto squilibri, blocchi del sistema politico, divisioni ideologiche, ingiustizie, clientele. Certo, i morti, morti di terrorismo, morti di strategia della tensione. Non abbia conosciuto Tangentopoli e il suo effimero slancio di rinnovamento e il nostro presente, con i suoi problemi vecchi in forma nuova, le sue lacerazioni, le sue sfiducie. L'Italia non è solo un insieme di contraddizioni. E certo l'Italia non è stata fatta per questo. È facile, siamo capaci tutti, se vogliamo, per nostra fortuna e nostro merito, di fare un elenco di successi, almeno pari a quello degli insuccessi. Possiamo elencare, mettere in fila tutto quello che di positivo è stato fatto, nonostante tutto, in 150 anni. Concludere che siamo la settima potenza economica del mondo, una democrazia industriale, un paese occidentale evoluto. Possiamo compiacercene, e dobbiamo compiacercene. Ma questo compiacimento in sé giusto può certamente stimolarci ad affrontare le sfide del mondo d'oggi, ma certamente da solo non basta. Non basta che ci diciamo che abbiamo percorso tanta strada, perché il problema è quella che ci resta da percorrere. E prima di tutto quella che dobbiamo individuare. Le strade nella storia non sono percorse in anticipo, vanno soprattutto individuate. Oggi, tutti lo sappiamo, c'è una minaccia di declino reale, c'è un rischio autentico che le nostre energie si disperdano per mancanza di infrastrutture sociali, morali e di infrastrutture, chiamiamole così, politiche. Dunque, più che fare una contabilità fra l'attivo e il passivo del nostro passato, è importante oggi comprendere che quei successi che possiamo annoverare sono praticamente tutti figli dell'unità che oggi ricordiamo e celebriamo. Quei successi, come quegli insuccessi, ma anche quei successi, sono figli dell'unità che oggi ricordiamo. Proviamo infatti a pensare a uno scenario che per assurdo prescinda dall'unificazione di 150 anni fa. Pensiamoci, in nessuna delle realtà preunitarie, erano molto diverse fra loro, noi eravamo una di quelle, capitale di un ducato. In nessuna delle realtà preunitarie esistevano le condizioni per uno sviluppo politico, sociale ed economico moderno. Nessuna di esse, tranne il Piemonte, aveva un minimo di presentabilità costituzionale. Erano tutti stati assoluti, detto in un altro modo. Nessuna di esse, tranne il Lombardo-Veneto, che era una provincia ricca di un impero molto grande con gravi problemi, cioè dell'impero austro-ungarico, nessuna di esse, tranne il Lombardo-Veneto, era decorosamente amministrata. Semplicemente, brevemente, come disse Leopardi nel 1824, cioè prima degli albori, in un testo che varrebbe la pena venisse un po' più letto di quanto non lo sia, non è un testo sconosciuto, il discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani, in Italia non c'era la società moderna. Questo è il punto fondamentale, non c'era la società. Nelle 100 città d'Italia, nelle loro campagne, la modernità non entrava e senza l'unità dello Stato nazionale non sarebbe entrata se non male, tardi e a rimorchio di chissà quali processi indotti altrove, governati da altri. Mancava semplicemente la scala, l'ordine di grandezza perché si innescassero le dinamiche necessarie alla produzione di modernità. Nel Ducato di Modena e Reggio non si forma il capitalismo moderno, non si forma il pensiero costituzionale moderno, per ragioni di scala. Del resto, l'abbiamo visto, il più importante intellettuale italiano del XIX secolo, Leopardi, che cos'era? Era una persona completamente fuori posto, non aveva un posto in Italia, nutrito di una cultura tutta sua singolare, non aveva un palcoscenico, non aveva un sistema di diffusione del pensiero, non c'era opinione pubblica, non c'era un sistema di discorso pubblico, si resta isolati, certo si scrive per i posteri, ma non si fa la storia. Questo, non stiamo dicendo che senza Unità d'Italia non nascevano, non sarebbero nati dei grandi uomini, semplicemente non avrebbero fatto sistema. L'unità è stata un moltiplicatore di energie. E di energie ce n'era davvero poche in Italia. Basti pensare, una cosa alla quale si pensa poco, che con la parzialissima eccezione del brigantaggio, ma molto parziale, di fatto non vi è stato un movimento legittimistico anti-sabaudo negli stati. Negli stati preunitari dopo l'unificazione. La lealtà verso le strutture politiche e le dinastie preunitarie si è presto smorzata in un ricordo più o meno affettuoso a seconda del carattere dei dinasti. Solo la politica unitaria, la forma dello Stato unitario, ha reso possibile l'Italia. Quello che gli storici definiscono il lungo risorgimento è proprio questo, cioè la percezione, la consapevolezza che è già presente nell'illuminismo veneto ed è già presente nell'intellettualità italiana, giacobina e di epoca napoleonica, che l'Italia avrebbe avuto unità grazie alla politica. Il che vuol dire che va ribaltato il vecchio stereotipo che dice che l'Italia era già pronta, esisteva da sempre una serie di pressioni convergenti verso la unità, pressioni diciamo prepolitiche, pressioni dovute alla lingua o chissà che cosa. No, no, è stata la politica a generare l'Italia. E questa generazione politica dell'Italia è esattamente quello che dobbiamo continuamente avere presente. È il motivo per il quale la politica in questo paese pesa tanto. Detto in un altro modo, è il motivo per il quale in questo paese noi ci si affanna a dire che la nostra esperienza statuale è debole, e non è vero. La nostra esperienza statuale è di solito media, quello che vi è di debole è era, ma forse è ancora per alcuni versi, quell'insieme di relazioni non immediatamente politiche che chiamiamo società civile. Lì sì che ci sono dei problemi. E la politica unitaria, la forma dello Stato unitario, è stata esattamente ciò che ha tentato di porre rimedio a quelle vecchie, vecchissime contraddizioni. E certamente i rimedi che ha posto sono stati rimedi provvisori, sono stati rimedi non perfetti, a volte altamente imperfetti, e tuttavia senza l'unità politica noi veramente perdiamo quel moltiplicatore di energie che è stato, nonostante tutto, la nostra esperienza statuale unitaria. Lo stesso nascere dello Stato unitario fu un atto rivoluzionario, progressivo, modernizzante. con tutti i suoi limiti. La politica, a volte asfittica e insufficiente, a volte generosa ma più spesso incapace, certe volte rapace. La politica del re e del Parlamento, del fascismo e della Repubblica, che non si equivalgono fra di loro, la politica è stata l'unica forza o la principale forza in grado di far fronte, con fatica, alle fratture ereditate dagli stati preunitari, di far crescere economia e cultura, opinione pubblica e vitalità scientifica. Pensiamo a che cosa era le università in questo paese al momento della formazione dello Stato unitario. Pensiamo al livello indecorosamente basso del sapere, pensiamo che cosa erano, che poca cosa erano i giornali, che cos'era, quali erano le condizioni del lavoro, quelle dell'istruzione l'abbiamo già detto, quali erano le condizioni sanitarie prima della unificazione. È stata la politica, l'atto politico dell'unificazione, il quadro politico costituzionale che, se non dava, almeno prometteva la cittadinanza o comunque permetteva che si innescassero le lotte per ottenere la cittadinanza. È stata la politica che ha fatto nascere la società italiana, la nazione. È la politica unitaria che ha reso possibile quell'allargamento di orizzonti, quella serie di processi e di dinamiche che hanno condotto, col sacrificio di tanti, alla democrazia, allo sviluppo, alla modernizzazione capitalistica, liberale, socialistica, democratica. Il movimento operaio, contadino, bracciantile, grazie alla politica unitaria ha assunto respiro nazionale, si è potuto collocare a livelli europei. Lo stesso si deve dire per il capitalismo italiano, con tutte le sue debolezze, senza il quadro politico dello Stato unitario, non avrebbe mai potuto impiantarsi in Italia, meno che mai mettere il naso fuori d'Italia. Il patto fra produttori, quello che qualcuno chiama il compromesso socialdemocratico, lo Stato sociale che è quello che ha retto materialmente questo paese nel secondo dopoguerra, nella sua complessità e anche con i suoi ritardi, momento di sviluppo progressivo ineguagliato nella storia del paese, è stato reso possibile dalla politica nella sua forma unitaria. E senza l'unità politica l'Italia sarebbe stata soltanto un'espressione geografica, un puzzle di frammenti arretrati, una replica più bella per quanto riguarda i beni culturali dei Balcani. È stata l'unità, insomma, a farci cogliere un'occasione che andava colta su scala europea, la formazione dello Stato nazionale come motore di sviluppo di un'economia e di una identità. Ed è stata la politica unitaria a consentire che si mettesse in seguito a valore la nostra vera ricchezza, cioè la nostra interna diversità, la pluralità storica delle nostre vite, la complessità del nostro passato, tutto ciò che fa dell'Italia il paese culturalmente più ricco del mondo. Senza l'unità politica, questa interna differenziazione non avrebbe trovato respiro. È vero, la politica non sempre ha direttamente, esplicitamente voluto questo. È vero. Il codice civile del 1865, che è il vero atto di unificazione amministrativa di questo paese, l'origine del centralismo di questo paese, quel codice civile del 1865, dicevo, che tra l'altro ha realizzato anche i grandiosi processi di secolarizzazione dei beni ecclesiastici, evento dalla doppia faccia, progressiva da una parte, antipopolare dall'altra, quel codice civile è l'indice più evidente di una certa artificialità della nostra costruzione politica unitaria. E certo, ma è assolutamente voluta e assolutamente consapevole. Nel grande dibattito che si era aperto nella intellettualità italiana, quella scelta fu da una parte poco coraggiosa, non dava spazio alle realtà locali, dall'altra ebbe come obiettivo, quantomeno, quello di mantenere unito un paese che era davvero, davvero frammentato. Certamente, forse quel centralismo fu superiore al necessario. Forse fu autoritario. Sicuramente fu antipartecipativo. In parte, quella scelta tradì l'elemento modernizzante delle élite liberali, che al riparo del centralismo si diedero alla gestione fin troppo pragmatica e conservatrice delle fratture sociali ereditate. Eppure quell'atto, quella scelta, fu la condizione perché dentro il nostro paese nascessero i movimenti che lo hanno portato verso le forme prima incerte, poi certe della democrazia. Sulla classe politica eletta, sul Parlamento, gravava il peso dell'unità d'Italia, sul re e sul Parlamento. Questa diarchia è poco, molto poco. Manca tutto quello che in un paese di più lunga tradizione c'è, le élite intermedie, l'aristocrazia. Il nostro Senato non era autorevole. Tutto il peso, anche per come era congegnato sotto il profilo costituzionale dello Statuto Albertino, tutto il peso gravava sul re come persona e sopra il Parlamento. Ora, questo nostro Parlamento era un Parlamento confuso, spesso trasformistico, la parola entra molto presto nel lessico politico italiano, con la sinistra, è un parlamentarismo che ha generato, in negativo, una delle più importanti riflessioni politiche, teorico-politiche della storia del nostro paese, cioè la dottrina, la teoria delle élite di Gaetano Mosca, che proprio dalla critica violenta, virulenta del parlamentarismo trae alimento, no? Quel suo testo giovanile, La teorica dei governi e il governo parlamentare del 1884, che è dove il parlamentarismo all'italiana è visto soltanto come l'inframmettenza dei deputati nello svolgimento degli affari burocratici. La politica sulla quale gravava tutto il peso dell'unità fu debole, certo, più debole di quello che sarebbe stato auspicabile. Basti pensare, ad esempio, che nessun governo della storia d'Italia, a parte i governi del ventennio fascista, nessun governo finora è stato un governo di legislatura, in senso compiuto. Cioè, quello che altrove è normale. Questo a dimostrazione della frammentazione del ceto politico, della difficoltà di funzionamento di questo elemento cruciale della nostra vita politica, della nostra vita unitaria, che è la politica. Dunque, la legittimità politica e la legittimità materiale dell'Italia stanno entrambe nella sua unità. Finora hanno proceduto di pari passo, finora, sia pure zoppicando. Finora l'elemento della creazione, della costruzione dello Stato unitario a un tasso crescente di democrazia e il concomitante elemento di produzione di un'economia sempre più ricca, complessa e sviluppata sono andati di pari passo. Come dire, la grande sfida di metà Ottocento, costruire lo Stato nazionale come spazio politico dentro il quale si sviluppa la forma ultima per allora dell'economia e della politica, cioè il liberalismo e poi la democrazia, quella sfida è stata ben individuata ed è stata, con la nostra unità, raggiunta. Quella nostra unità ci ha consentito di stare anche all'interno, di elaborare anche la grande invenzione del XX secolo, lo Stato sociale. Molti dei nostri problemi oggi nascono dal fatto che siamo in una fase storica che è diversa tanto dall'Italia liberale, tanto dal mondo liberale, quanto dal mondo in cui nacquero le democrazie nella forma dello Stato sociale. Siamo nell'età globale, che presenta come tema fondamentale la sconnessione fra Stato, economia e democrazia. Cioè, presenta come problema fondamentale il fatto che le dinamiche dell'economia non sono più né interamente né parzialmente controllabili, o almeno così pare, dallo Stato, e la democrazia è da una parte estremamente periclitante e dall'altra estremamente desiderata da chi non ce l'ha. Certo, questa sconnessione è all'origine di tutte le riflessioni politiche dei nostri giorni. Ecco, allora è un problema, è sicuramente un problema. La soluzione di questo problema qual è? Una soluzione che io credo inadeguata, è quella di giocare la legittimità materiale, cioè quella del benessere e dell'efficienza, contro la legittimità politica. Cioè puntare a lesionare l'unità della nostra esperienza politica. Patrimonio storico della nostra vita associata. Ecco, io penso che rispondere alla sfida dell'età globale attraverso la abdicazione dalla unità, dissociando benessere e unità, sia non soltanto una lesione di un patrimonio storico senza il quale noi letteralmente non saremmo esistiti e non esisteremmo, ma sia soprattutto un atto di autolesionismo. Chiunque abbia esperienza del mondo di oggi, sa che per non essere travolti non ci si può isolare, ma si deve competere e collaborare. E che questa competizione e collaborazione non avviene solo fra aziende, ma avviene in realtà fra sistemi paese, fra entità complesse, cioè, che sono al tempo stesso economiche, organizzative, scientifiche, politiche, sociali, culturali. Entità complesse che si sanno aprire al mondo con fiducia, dunque sanno sia competere sia collaborare, perché sono collocate attivamente e consapevolmente nel mondo. Fare a meno dello Stato unitario, in epoca di globalizzazione, apre prospettive di decadenza economica, di marginalità culturale, di subalternità, rispetto a entità politiche ed economiche che hanno dimensioni come minimo statuali e molto spesso sovrastatuali. Per concludere, l'uscita dalle contraddizioni, da quella che si può definire la cattiva unità, è non un'ulteriore frammentazione, ma è una buona unità. Il superamento della cattiva politica non è il credere di fare a meno della politica, ma è la buona politica. La valorizzazione delle nostre realtà locali non passa attraverso chiusure municipali, ma attraverso lo spirito civico nazionale, ovvero sia attraverso il nostro comune, leale riconoscerci nella Costituzione, nel suo progetto di unità democratica complessa e partecipata, ovvero sia attraverso quello che si suole definire il patriottismo costituzionale, l'adesione convinta alla Costituzione che è, come unità democratica, la cifra simbolica e progettuale della nostra esistenza politica. Ovvero, sia ancora detto in un altro modo, passa attraverso il rafforzamento etico e politico dello Stato democratico e dello spirito civico. Dopotutto, la sfida dell'unità oggi è una faccia della sfida della democrazia oggi. L'idea di un'Italia con meno contraddizioni e meno ingiustizie, ricca della sua diversità, è possibile e praticabile solo perché nel 1861 è stata fatta l'Italia e così furono poste le condizioni non automatiche, le condizioni di un progresso civile e sociale che spetta a noi realizzare nelle condizioni dell'oggi. E va realizzato, essendo noi non uniti nel senso di uniformati a un pensiero unico, mai, ma essendo noi insieme, ovvero essendo capaci di produrre divisione che non portino a disunione. E questo sarà il modo grazie al quale potremo nutrire la speranza di poter stare decentemente, come siamo stati decentemente nella storia di ieri, stare decentemente nella storia di oggi e di domani, e di poter andar fieri di essere italiani. Vi ringrazio dell'attenzione.
Veramente grazie al professor Carlo Galli per questo intervento che ha ripercorso le motivazioni profonde dell'unità. Appunto l'unità politica d'Italia che è stata ed è ancora appunto un'opportunità di crescita per il nostro Stato democratico. Prima di dare la parola ai gruppi consigliari ringrazio anche il senatore Carlo Giovanardi, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, che è qui in rappresentanza del Governo, quindi insomma anche lui si è unito a queste nostre celebrazioni, lo ringraziamo vivamente. Allora, come dicevo, adesso come abbiamo deciso in conferenza di capigruppo ci sono gli interventi dei gruppi consigliari, c'è un intervento per gruppo, abbiamo deciso un tempo, ci siamo dati un tempo di 8 minuti per ogni intervento, naturalmente non azioniamo il nostro sistema insomma, elettronico, eccetera, però chiediamo a tutti insomma, coloro che intervengono di cercare di tenere d'occhio i tempi. Allora, do la parola a Rossi Nicola per la Lega Nord.